Iran, Stati Uniti, Trump in riunione alla Casa Bianca, a breve la decisione definitiva sul memorandum d'intesa, non avranno mai un'arma nucleare e Hormuz sarà libero al transito, scrive il presidente statunitense su Truth, ma Teheran lo sfida, accetti la realtà, controlliamo già lo stretto. In Libano intanto l'esercito israeliano avanza, nuovi ordini di evacuazione nel sud. Reazioni dure dall'Europa e dalla NATO dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania ferendo due persone. Non è chiaro se sia stato un incidente o una provocazione, nessuna prova contro di noi, sostiene il Cremlino. Governo tra riarmo e crisi energetica, il prestito europeo per le armi verrà preso solo in parte. Persa la battaglia sulla flessibilità, si va verso l'uso dei fondi di coesione in linea con le indicazioni europee, ma le regioni protestano. La guerra si fa sentire sui prezzi, a maggio l'inflazione è oltre il 3%, spinta da energie e carburanti, potrebbe arrivare al 6% se la guerra non si ferma, è l'allarme di Banca Italia, BCE, verso un aumento dei tassi a giugno. Un sito per la caccia agli stranieri, la Casa Bianca mette online una mappa e un contatore degli arresti dell'ICE con un link per segnalare altre persone da espellere. Il titolo è Alieni camminano in mezzo a noi, ma non sono di qui, deportiamoli tutti. Sono le 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. La giornata di oggi a livello politico internazionale è stata segnata dalle reazioni allo sconfinamento la notte scorsa di un drone in territorio rumeno, tra poco ne parleremo, ma in questi minuti c'è molta attesa per un possibile annuncio dalla Casa Bianca. Il presidente statunitense Donald Trump si trova da ormai circa due ore nella Situation Room, sto per prendere una decisione definitiva sull'Iran, ha scritto Trump su Truth, l'uranio arricchito sarà riportato alla luce dagli Stati Uniti e distrutto, si legge ancora nel post, che si conclude con un invito agli equipaggi delle navi bloccate nello stretto, avviate le procedure per fare ritorno a casa, lo straordinario blocco statunitense sarà revocato. In questi che sono momenti cruciali per il raggiungimento definitivo di un accordo, Teheran non rinuncia comunque a fare pesare la sua posizione di forza nella trattativa. Quello che dice Trump è un misto tra verità e menzogne, scrive l'agenzia di Stato iraniana Fars, in riferimento al fatto che proprio sulla base del memorandum il destino dell'uranio arricchito sarà oggetto di uno specifico e successivo negoziato. Di fatto l'accordo in discussione include solo lo sblocco progressivo di Hormuz, il suo sminamento e la prosecuzione della tregua per 60 giorni. Risposta di Trump era attesa per domani, ora il messaggio di Trump che sembra anticipare di qualche ora la decisione, ancora comunque non ufficializzata, vi aggiorneremo anche nel corso di questo giornale radio. E adesso veniamo al drone russo che la scorsa notte ha colpito un edificio residenziale in Romania al confine con l'Ucraina ferendo due persone. Non è chiaro se sia stato un incidente o una provocazione, in ogni caso le reazioni sono state dure a partire dalle autorità di Bucarest fino all'Unione Europea e alla NATO. Il Cremlino da parte sua sostiene che non ci siano prove della propria responsabilità. Sentiamo Michele Migone.
Un incidente, un drone russo la cui traiettoria sia stata deviata, un atto deliberato, la sostanza è quello che è avvenuto nelle scorse ore a Galati, in Romania, deve essere analizzata attraverso le reazioni europee. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è stato il fatto più grave riguardante Bucarest, due feriti, ma non l'unico che sia accaduto. In altre occasioni, quasi una ventina, alcuni detriti di droni erano caduti sul territorio rumeno, ma nessun episodio aveva suscitato un tale allarme. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiamato il presidente rumeno Dan per dirgli che l'Alleanza Atlantica difenderà ogni centimetro del suo territorio. È stato evocato l'articolo 4, le consultazioni degli alleati. Il console russo a Bucarest è stato definito persona non grata. Parole di condanna sono arrivate a tutte le capitali europee. Giorgia Meloni ha definito il fatto gravissimo. Si è sentito anche l'ambasciatore USA presso il comando di Bruxelles, con una nota che però non cita la Russia. Queste reazioni sono state dettate al fatto che i governi europei si aspettano una mossa di Mosca contro un paese della NATO. Ne parlano apertamente gli analisti e gli apparati di intelligence, secondo cui, visto le grandi difficoltà dei russi nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin, attraverso le provocazioni, vorrebbe arrivare a un'escalation di minacce contro l'Occidente che giustifichi una mobilitazione di massa di soldati in Russia, da impiegare poi in Ucraina, dove Mosca ha perso da settimane la capacità offensiva strategica. Mobilitazione che, fatta senza questa giustificazione, sarebbe l'ammissione del fallimento di Putin. La provocazione era ed è attesa nei paesi baltici. Non si tratterebbe di un'azione militare diretta, ma di possibili lanci di droni. Sarebbe anche un modo per testare le reazioni di Trump, che i russi si aspettano molto tiepide, e della coesione dell'Europa nel suo complesso.
E oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha incontrato il nuovo primo ministro ungherese, annunciando poi lo sblocco dei finanziamenti che erano destinati a Budapest e che erano stati congelati quando al governo c'era Viktor Orbán. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Nemmeno 3 settimane al governo e già Peter Magyar può tornare dalla trasferta a Bruxelles con il bottino più grosso che poteste sperare. Lo sblocco di oltre 16 miliardi di fondi europei destinati all'Ungheria, ma congelati per anni a causa delle violazioni dello Stato di diritto del governo guidato fino ad aprile da Viktor Orbán. L'annuncio è arrivato durante una conferenza stampa congiunta tra il Premier Magyar e la Presidente della Commissione europea von der Leyen, al termine dell'incontro che ha portato all'intesa sullo sblocco dei fondi. Ma a una condizione, che il nuovo governo si metta subito in moto per approvare le riforme richieste, in particolare sull'indipendenza giudiziaria. La scadenza più urgente è quella del prossimo 31 agosto, per mettere a terra le riforme del Recovery Fund e aprire un flusso da 10 miliardi di euro. Altri 4,2 miliardi arriveranno dai fondi di coesione e 2,2 da quelli legati alla libertà accademica. Orbán ha mentito sul blocco dei fondi, ha rivendicato Magyar, ricordando i livelli di corruzione incredibili e slegando il blocco europeo dalle posizioni di Budapest su guerra in Ucraina e migranti illegali, parole testuali. Insomma, nella sostanza a Budapest rimangono alcune ambiguità, ma fino a un certo punto e non su tutto, se è vero che Magyar sarebbe disposto ad aprire i negoziati di adesione di Kiev una volta risolta la controversia sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina. E soprattutto se si considera che proprio oggi la polizia ungherese ha dichiarato che non c'è alcuna ragione per vietare la marcia del Pride di Budapest in programma il 27 giugno, come invece era successo lo scorso anno sotto Orbán. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Governo tra riarmo e crisi energetica, 2 giorni dalla scadenza dei termini, la Commissione europea ha confermato che l'Italia non è tra i 5 paesi che hanno chiesto il prestito SAFE per le armi. In bilico tra impegni internazionali e consenso, verrà preso solo in parte per l'energia, in linea con le indicazioni europee, si va verso l'uso dei fondi di coesione, anche se le regioni protestano. Sentiamo Massimo Alberti.
La battaglia per la flessibilità in Europa si può dire ormai persa. La rinuncia parziale ai fondi SAFE è una via di mezzo tra l'ultimo tentativo di pressione, domanda formale arriverà solo dopo il 3 giugno, giorno delle pagelle agli Stati in cui la Commissione ufficializzerà il no all'Italia, e una scelta in qualche modo obbligata, visto che alcuni contratti di spesa militare erano già stati firmati entro la scadenza di fine mese, quindi i soldi servono. È un tema di consenso. La via di uscita offerta nella persona dell'uomo di Meloni in Commissione, il vicepresidente Fitto, con l'uso dei fondi di coesione, è allo stesso tempo l'ammissione della battaglia persa, così si aderisce alla linea sempre sostenuta dall'Unione Europea, ed appunto un modo per recuperare quei 3-4 miliardi da usare per provare a tamponare la crisi energetica. Il tema è stato oggetto del vertice tra Meloni, suoi vice Giorgetti e Crosetto, che 15 miliardi l'avrebbe voluti tutti, ma appunto politicamente non si può, e non si può nemmeno per i conti, perché sempre di debiti si tratta, come il ministro dell'economia ci tiene a ricordare, e quindi il collega della difesa dovrà digerire qualche taglio. Il problema è che i fondi di coesione erano destinati alle regioni, anche di centrodestra, che ora protestano. Anche se va detto, l'Italia quei fondi fatica a spenderli, così come è accaduto col PNRR, per la debolezza della sua struttura amministrativa stremata da anni di tagli alle competenze degli enti locali, e l'Europa ha buon gioco a dire, visto che non siete capaci di usarli per il suo scopo, fatelo ora. Nel gioco della coperta corta in ogni caso qualcuno ci rimetterà, e il problema politico non è proprio risolto del tutto. L'inflazione picchia pesante e Meloni dovrà anche spiegare a luglio al vertice NATO e tra un paio di giorni al prevertice che gli impegni presi sulla spesa militare non potranno venire mantenuti.
Veniamo ai dati economici italiani. Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera, è al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energia e carburanti che trascinano tutto il settore trasporti in crescita. Anche il costo degli alloggi resta stabile, invece il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. Il problema principale è la velocità di crescita dei prezzi, che ha portato oltre il tetto del 3% complessivo. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
In media l'inflazione è aumentata del 2% da febbraio a maggio, prodotti alimentari sono aumentati dell'1,5%, ma ahimè abitazione, acqua, elettricità e gas più 4,3% e addirittura i trasporti più 5,2%. Quindi in appena 3 mesi è una stangata per quanto riguarda le famiglie. Nel solo mese di maggio la benzina è aumentata del 6,9%, il gas metano, il GPL e gli altri mezzi per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il più 4,9%, quindi c'è un motivo legato ovviamente alla guerra e ahimè anche alle decisioni del governo.
La componente di fondo, quella al netto di energia ed alimentare, cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta comunque più contenuta all'1,8%, anche se in aumento. Nella sua relazione annuale il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, ha ribadito i rischi su inflazione e crescita dovuti alla guerra nel Golfo, ipotizzando da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto ad un anno fa, portando il numero degli occupati al massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati ed inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua ad invecchiare, la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainata dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione, così sottolinea l'Istituto di Statistica. Un undicenne avrebbe provato ad accoltellare il suo professore di tecnologia, ma è stato fermato dallo stesso prof prima che riuscisse a ferirlo. Successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un brutto voto, un 4 preso durante un'interrogazione. Il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni per aggredire il docente davanti ai compagni di classe mentre riprendeva la scena con il cellulare. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove la Casa Bianca ha messo online un sito dal titolo evocativo Alieni. Alien significa anche straniero in inglese. La pagina web è una nuova agghiacciante iniziativa della presidenza Trump in tema di immigrazione. Sentiamo Andrea Monti.
Loro camminano in mezzo a noi. Le scritte sono verdi su sfondo nero e ricordano un po' quelle della saga di Matrix, anche nel contenuto. Per 60 anni il governo ha mantenuto un segreto. Gli alieni hanno camminato in mezzo a noi, vissuto nei nostri quartieri e interagito con noi nelle nostre vite quotidiane. Hanno comprato negli stessi negozi, frequentato le stesse scuole dei nostri bambini e vissuto esistenze umane apparentemente normali, con un'eccezione: loro non sono di qui. Loro sono le persone di origine straniera. Più in basso nella pagina c'è un contatore di quelle che sono state individuate, con una mappa degli arresti avvenuti dal ritorno al potere di Trump. Si possono anche fare ricerche sui reati ipotizzati e soprattutto si possono segnalare altre persone all'ICE, la famigerata agenzia antimmigrazione, tornata al centro dell'attenzione in questi giorni per uno sciopero della fame di massa in un centro di detenzione in New Jersey. Il presidente ha portato alla luce la verità, l'insabbiamento è finito, conclude la pagina pubblicata dalla Casa Bianca. Mettiamo in sicurezza il confine, deportiamoli tutti.
E torniamo in chiusura al Medio Oriente. Non ci sono al momento aggiornamenti sull'imminente, così è stata annunciata, decisione di Trump sul memorandum con l'Iran. Vi aggiorneremo naturalmente nel corso delle prossime edizioni del giornale. Nell'accordo Teheran vorrebbe che fosse inclusa anche la fine degli attacchi israeliani contro Hezbollah. Vedremo anche questo, cioè se Trump riuscirà a convincere su questo punto Netanyahu. Fuori da ogni accordo, fuori dall'attenzione internazionale, da quella mediatica, resta Gaza. Nei giorni scorsi il premier israeliano ha detto che l'esercito aumenterà di un altro 10% di territorio, dunque dal 60 al 70% il controllo israeliano sulla striscia, dove regna di conseguenza la paura di una ripresa massiccia dei bombardamenti. Irdi Memaji è un medico di emergency che lavora a Deir el-Balah, nella striscia di Gaza.
Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile, una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
Massimo Alberti, Andrea Monti e in studio Diana Santini per questa edizione del giornale che si conclude alle 19:46. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.